Uno, due.
Real Men, l'unico podcast che ti fa alzare il testosterone.
Prenditi la responsabilità della tua vita.
Tempi duri, tempi duri, forgiano
le uomini d'oggi.
Smettila di pugnacolarti addosso e muovi.
Mettici mano
e muovi.
Just do it.
Bentornati al nuovo episodio di Real Men, il podcast per riscoprire la propria mascolinità e diventare veri uomini. Al microfono Francesco. Oggi un episodio dedicato all'orto, a capire come imparare a coltivare, imparare ad autoprodursi il cibo che andremo a mangiare. E tutto questo non è un estratto di sapienza cascata dal cielo, ma perché mi piacerebbe condividere con voi quello che stiamo facendo in queste settimane di proprio timely per piantare, per preparare l'orto. E con la baita, con 5 mani e 2 pesci, ragazzi dell'Oret Labora Community, stiamo facendo questo. E siccome mettiamo in pratica molte delle cose che ho imparato appunto da Antonio Segatte, quando sono andato a trovarlo insieme a Manu, mi ha fatto l'episodio su Ritornare alla Terra col suo progetto Fiducia. Ero contento di poter condividere, mi piace poter condividere quello che proprio quotidianamente attualmente stiamo facendo. E Manu non c'è perché è in viaggio, quindi un po' paradossale sta cosa che parlerò di agricoltura quando lui è l'agricoltore per antonomasia. Però vabbè, insomma, questo è un episodio per principianti, per gente che non ci capisce una mazza, per gente che non si è mai sporcato le mani con la terra. Una cosa proprio facile, base, per farvi capire perché per me è importante e quello che stiamo facendo, così che magari alcune cose te le pigli e te le porti a casa e magari le metti in pratica proprio, ecco, dalle tue parti. Allora vorrei, ecco, come al mio solito, facciamo un passo indietro. Mi prendono in giro per questa cosa che dico facciamo un passo indietro. Vorrei così condividere le radici di questo interesse per l'orto, perché io non ho genitori contadini, non ho realmente nonni contadini, nel senso che due di loro vengono veramente dalla campagna, ma si sono trasferiti a Roma quando erano molto giovani, quindi hanno cercato di, ecco, sfuggire dal discorso agricoltura. Oggi mi ritrovo invece appunto a mettere le mani nella terra e così a imparare come si fa a coltivare. E devo dire che dopo tanti anni appunto di fuga dalle campagne, come si dice, verso la città, dove le città grandi opportunità eccetera eccetera, penso che questo è un momento molto molto opportuno invece per un ritorno alla terra, e vedo tanti ragazzi ritornare alla terra. Non necessariamente bisogna diventare tutti agricoltori, ecco, però credo che in una società in cui, ecco, si fugge un po' dalla centralizzazione, no? Quando parliamo di Bitcoin, appunto è una finanza decentralizzata, quando parliamo di indipendenza, eccetera, è tutta una questione di decentralizzazione. Quando parliamo di de-googling, di rendersi indipendenti da Google, appunto è decentralizzazione. Penso che anche il discorso del produrre da mangiare può essere cominciato a essere messo un po' in tavola, un discorso di decentralizzazione, e molte persone già lo stanno facendo. Quindi non tanto ritornare alla terra per diventare agricoltore di professione, ma piuttosto riconnettersi con la terra e incominciare a produrre delle cose per se stessi e magari per la famiglia e per gli amici. Quindi il mio interesse parte quando ci siamo trasferiti alla Baita qualche anno fa, e in questo piccola casettina con un piccolo pezzetto di terra e tanto bosco, lì ci siamo posti il primo problema su come poter sfruttare quel pezzo di terra che avevamo, magari per incominciare a produrre qualcosa da mangiare che potesse essere utile a noi che stavamo vivendo lì. Diciamo che appunto io partivo da totale ignorante, e quello che vedevo fare anche, che so, ai miei suoceri o altra gente qui in Basilicata è il solito discorso di l'aratura, un'aratura che ormai è tutta meccanizzata, non esiste appunto che qualcuno ari con gli animali, tantomeno a mano, quindi un'aratura meccanizzata che richiede spese importanti per poter essere effettuata, perché o ci si organizza indipendentemente con un motocoltivatore, che è una specie di passeggino, che però col motore che fa una piccola aratura non molto profonda, oppure proprio con un piccolo trattorino, e già parliamo di investimenti nell'ordine di 20.000 euro, oppure si chiama qualcuno che possa venire ad arare la terra per te, questo con tutte le difficoltà di sorta, perché in particolare lì ci troviamo in un posto piuttosto difficile da raggiungere, scomodo da lavorare con il trattore, quindi anche a trovare la persona che veniva, comunque stiamo parlando che per arare, non so, un pezzetto di terra come fosse 60 metri per 15, non so se vi rendete conto più o meno quant'è, comunque ci vuole l'ordine di 300-400 euro, senza contare il costo del mezzo che deve arrivare fino a lì. Quindi insomma sono tutte costi piuttosto impegnativi, e mi stavo cominciando a informare su internet, cioè insomma niente di che, trovo qualche libro che potesse parlare di agricoltura, così, però insomma facile, ecco, non industriale, ecco, non a scala, capito, mega, una cosa così per l'orto di casa. E mi sono imbattuto in tanti filoni esistono, no? Ci sta appunto il bio, il sinergico, ci sta altre cose che manco mi ricordo più come si chiama, permacultura e tante altre cose che adesso non mi ricordo manco i nomi. Però mi colpì tantissimo un concetto, quello del non zappare, cioè questa modalità di non zappare, di non lavorare la terra, e di permettere proprio al terreno stesso di potersi rigenerare e di permettere alla natura di portare i suoi frutti. Il nostro lavoro è semplicemente quello di un'agevolazione di tutto questo processo. Sicuramente ne abbiamo parlato con Antonio Segat, perché anche lui appunto ha scoperto, quando sono andato a trovarlo, che comunque utilizza meccanismi, tecniche simili a quelle che avevo scoperto già. La persona un po' che ha reso, diciamo, tutto questo visibile al grande pubblico è un giapponese che si chiama Fukuoka. Lui è un chimico, era un chimico, adesso è morto, ma nella sua tecnica non c'è niente di rivoluzionario, non c'è niente di orientale o di qualcosa di particolare. Semplicemente lui, nel suo lavoro da chimico, sentiva una grande frustrazione, sentiva che c'era qualcosa che non andava, finché in questo suo libro famoso che vi consiglio, La rivoluzione del filo di paglia, molto bello, diciamo, non parla di questa sua scoperta di ritorno alla terra. È un libro che veramente vi consiglio con tutto il cuore, molto molto istruttivo. Ecco, in questo libro, nella rivoluzione del filo di paglia, Fukuoka parla di questa esperienza che ha fatto, di appunto andare in giro per la città tutta la notte, di addormentarsi sul molo, di risvegliarsi e di avere una specie di illuminazione, no? Del tipo che poi, quando la leggi nel libro, io non l'ho capita, però la capisco adesso. Cioè, ma l'uomo non ha capito niente. L'uomo si affanna, continua a inventare, fare e dire, ma non ha capito niente. Il suo concetto era molto molto semplice, no? Il suo concetto era: siamo partiti da zappare la terra a mano, dopodiché il vicino di casa si è reso conto che usando i buoi per arare la terra si ara meglio, più profondamente e più rapidamente. Il vicino arriva dal contadino e gli dice: ma vedi che quello che tu fai in un mese io lo faccio in una settimana con i buoi. Allora il primo contadino dice: porca miseria, vedi, mi conviene pure a me avere i buoi, e si prende i buoi. Il problema è che nell'avere i buoi è necessario poi prendersi cura di questi animali, e quindi vuol dire dargli da mangiare, vuol dire, diciamo, domesticarli, vuol dire prendersi cura se hanno delle malattie, che aggiunge dei costi, mentre prima eri tu e la tua zappetta, e quello dove arrivavi, invece lì a questo punto sei costretto anche a coltivare di più, perché devi guadagnare di più per prenderti cura degli animali. Dopo un po' di tempo arriva un'altra ancora che dice: ah, vedi, quello che tu fai una settimana col trattore lo faccio in un giorno. Porca la miseria, questa è una cosa fighissima. Allora prendiamoci il trattore, vai, un investimento di 20-30 mila euro per potersi prendere il trattore, E poi tutte le manutenzioni necessarie che ci sta appresso, e si rompe questo, e si rompe quest'altro, il gasolio, e gli attrezzi che vanno attaccati da dietro, perché una volta che tu c'hai il trattore poi devi comprare l'aratro e tutte queste altre cose, che sono tutti oggetti che costano migliaia di euro ognuno. Vai per la fresatura, vai per la francizolla, vai per quello... ognuno di questi è un attrezzo che costa diverse migliaia di euro, così che il contadino, strapieno di debiti per queste cose, ora ara la terra in un giorno, ma è costretto a lavorare molto di più, ad acquistare molta più terra e a lavorare tanto, produrre tanto tanto di più per poter ripagare questi debiti. Questo era soltanto per dire che e poi diamo concimi, e poi diamo fertilizzanti, e poi diamo antiparassitari, rovinando la terra, danneggiandola e non permettendolo che faccia il suo naturale corso. Ecco, Fukuoka è stato il portatore un po' di questo concetto, che dice no, dobbiamo fare in modo che la terra faccia il suo corso. Questo è molto bello, è molto romantico e mi è piaciuto tantissimo. Non è di facilissima applicazione, perché veramente è necessario essere degli esperti per poter fare una cosa del genere, e cosa che si può diventare esperti, non è che non ci si può diventare anche a livello amatoriale, però ecco, diciamo, non è il consiglietto che ti dà l'amico, beh, fai sta cosa che vedi che te funziona l'orto, richiede un processo più lungo che noi stiamo facendo, che stiamo imparando, e che sicuramente mi piacerebbe, diciamo, nel lungo andare, ecco, arrivare a quel tipo di comprensione. Per arrivare lì, per noi sono stati necessari alcuni step intermedi, ed è stato quello di passare attraverso il concetto dell'orto sinergico, che praticamente, invece di piantare file di pomodori, file di peperoni, suggerisce di piantare diverse piante insieme, ad esempio il pomodoro, il basilico, la cipolla insieme, tutte vicine, e l'insalata, tutte vicine. Questa è una consociazione che funziona molto, perché le radici di una pianta arricchiscono il terreno delle sostanze che servono a un'altra pianta, e anche evitare altri tipi di consociazione come il peperoncino vicino all'insalata, eccetera, eccetera. Ecco, lì quello che abbiamo fatto è stato prendere un bancale, quindi una piccola struttura. Noi ne abbiamo fatto alcune di legno, alcune semplicemente dei montarozzetti de terra, e lì abbiamo applicato un concetto importante di Fukuoka, che è quello della pacciamatura, cioè mai lasciare il terreno nudo. Fukuoka nell'evoluzione del filo di paglia dice che quando ci sono gli acquazzoni e vedi l'acqua che diventa marrone, che scorre via, quello è il pianto della terra, che la terra soffre, perché la terra nuda, arata, senza che ci cresca niente sopra, come spesso vediamo nei campi, e praticamente quando scende la pioggia, tutta la parte fertile, quella che sta in cima, viene lavata via, e viene rendendo appunto il terreno molto più sterile, molto meno produttivo, e questo è dovuto al fatto appunto che la terra è nuda, mentre in natura non troviamo mai la terra nuda. In natura troviamo il bosco, troviamo il prato, è sempre coperta da piante piccole, grandi, eccetera. Questo perché le radici trattengono l'acqua, trattengono l'humus e danno alla terra tutti i nutrimenti che servono. Cioè è un dare e avere, la pianta estrae delle cose, delle sostanze, però poi ne restituisce altre. Ecco, questo, noi abbiamo applicato questo concetto della pacciamatura, cioè di avere una terra che fosse sempre coperta da paglia. Infatti la rivoluzione del filo di paglia, cioè da erba tagliata, paglia, fieno, insomma, materiale organico. Quindi di avere un pezzetto di terra che fosse ricoperto da un bello strato di 20-30 cm di appunto di fieno o paglia, e poi all'interno di questo fieno fare come dei buchetti per poter poi piantare le piantine. Ora la cosa interessante, adesso ho tirato fuori il discorso piantine, è questo, che tu puoi piantare chiaramente spargendo i semi, o puoi piantare con le piantine. Fukuoka c'è tutto un processo con delle pallette di argilla, così, in cui ci mette dentro i semi e le butta in autunno, e poi nascono le piante che nascono, Questo era il concetto un po', diciamo che è necessario un po' di esperienza per andare in quella direzione. Noi non piantiamo il seme, prendiamo direttamente le piantine già fatte dal vivaio, qua ce ne sono tanti da noi, ma da tutte le parti, insomma, si trovano i vivai in cui vendono le piantine per l'orto. E la cosa interessante è che uno dice, chissà, adesso nell'orto sulla baita abbiamo piantato circa 200 piante, nell'orto che stiamo facendo giù, qualcuno ha visto su Instagram, un orto più grande che poi utilizzeremo appunto per autoprodurre più cibo, eccetera, sia per la baita, oretta labora, magari cercare di vendere un po' amici e parenti, eccetera. Ecco, lì abbiamo piantato invece più di 2000 piante, quindi 200 sulla baita, 2000 qui. E dice, ma chissà quanto costeranno queste piantine. Ecco, le piantine si vendono a fili di 10, dentro un polistirolo in cui sono tutte queste piantine piccoline. Ecco, un filo costa 1 euro, quindi ogni piantina costa circa 10 centesimi. Questo per dire che la materia prima, la cosa più importante, cioè le piantine dell'orto, costano niente, cioè costa veramente nulla. Con 20 euro abbiamo fatto un orto mega su Allabaida, enorme, con tantissime varietà di cose, e appunto con 20 euro, che è niente. Tu immagini, andare da fruttivendola e spende 20 euro, ti sei comprato 4 zucchine e 4 pomodori. E quello che costa è tutto il tecnico, il tubo di irrigazione costa, i giuntini per attaccare i tubi costano tipo 2,51 euro, la curvetta per il rubinettino per costa tutto tantissimo. Ecco, non tantissimo, però per dire, nella scala, diciamo, dei costi di un orto, ciò che costa veramente di più sono tutto il tecnico. Quindi tu più elimini il tecnico e più l'orto è estremamente economico. Quindi con la tua piantina di 10 centesimi te la metti fai un buchino nella terra scansando la paglia, e poi dopodiché richiudi la paglia intorno alla piantina. Ci sta un bellissimo video su YouTube di Giancarlo Capello, lo trovate nel canale del Bosco di Oggigia, dove lui appunto utilizza una tecnica molto simile a quella di Fukuoka e fa vedere come si pianta. Lui lo chiama il non metodo Capello, cioè quello proprio di appunto, lui ha questo piccolissimo orto, proprio un proof of concept, che però è stra florido, stra efficace, produce un sacco di roba. E appunto Giancarlo Capello porta avanti porta avanti questo tipo di agricoltura. Anche lui è, non so se è un ingegnere, una cosa che poi ha lasciato, eccetera, e fa molto il divulgatore di queste, appunto, di un'agricoltura semplice. E proprio la sua, secondo me, è proprio la più semplice di tutte, che è quella che stiamo applicando adesso, che è un misto appunto ispirato da Fukuoka, lo dice anche lui, però appunto facendo una preparazione con la paglia, poi pianta le piantine. E se andate a vedere, ce ne sono un paio di sti video, è veramente bello, è spiegato molto molto bene ed è molto 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 semplice. A questa esperienza di Fuoca e di Cappello, appunto, c'è anche un libro tra l'altro di Cappello che si chiama La civiltà dell'orto, la coltivazione elementare. Questo me lo voglio prendere, non l'ho ancora preso, ma secondo me è interessante, molto molto interessante. Terzo elemento che abbiamo messo insieme in tutto questo nostro orto di quest'estate, soprattutto quello della labaita, è una cosa che rubo a Segat, che tra l'altro è appunto, fa parte di tutta questa cultura no dig, quindi del non zappare, eccetera, di non lavorare troppo la terra, che è questa, che nel suo orto, che comunque lui produce per vendere e con fiducia, questa associazione, non sono sicuro, comunque con la sua piccola aziendina, lui si campa, insomma, ci vive con questa, che è veramente uno sputo di terra, è una cosa, c'è una piccola serretta e c'è un altro pezzetto di terra, sarà veramente tipo l'orto che stiamo facendo adesso giù qui, quindi un 60 metri per 15, una cosa del genere, non so bene, calcolate che La 60x15 sono tipo 600, sono tipo 9, sono 1000 metri, ecco, 1000 metri. 10.000 metri un ettaro, quindi un decimo di ettaro, quindi è veramente una cosa minuscola. Tra l'altro Fukuoka diceva, con 100 metri quadrati di terra e piantata a cereali sfami una famiglia. Cioè per dire che basta veramente poco per sfamare un'intera famiglia per un anno. È più il discorso forse della conservazione, che bisogna un attimo andare a studiare bene con le conserve, la salsa, eccetera. Scusate, però è veramente ci vuole pochissima, pochissima terra. Ecco, non basta sicuramente il balcone di casa in città. Questo lo dico già adesso. Per chi abita in città, non so bene quali potrebbero essere le tecniche. Visto gente che fa orti verticali, però non saprei adesso. Non vi saprei dare un consiglio reale. So che basta veramente poca, poca terra per poter sfamare una famiglia. Ecco, questo è sicuramente una cosa molto interessante. Comunque, scusate, mi sono perso. Stavo dicendo un'altra cosa. Ecco, quello che abbiamo rubato ad Antonio Segat è questo. Lui parte col suo orto 2 o 3 anni fa, credo, e parte con un prato. Ecco, tradizionalmente dovresti chiamare il trattore che lo va a arare, poi lo va a fare la frangizzollatura, poi va a fare un'altra lavorazione finché non diventa terra fine, eccetera, eccetera. Questo qua per eliminare appunto le erbe spontanee, le cosiddette erbacce. Invece l'approccio di Segatto è stato quello di prendere dei cartoni che si trovano così dal supermercato, quelli che buttano, e di ricoprire il terreno che voleva lavorare. Il cartone sull'erba praticamente, l'erba non avendo il sole, che è occluso appunto dal cartone, muore, morendo concima la terra. Sopra questo cartone, lui quello che ci ha messo è un compost comprato appunto a Quintale, quindi fatto venire col camion, eccetera, eccetera. E già sul compost lui piantava direttamente con una piccola irrigazione. Noi non abbiamo accesso ad avere un compost facile perché appunto la baita è difficile da raggiungere, non ci stanno aziende di compostaggio in zona. E così quello che abbiamo fatto è stato mettere insieme quello di Segat con quello di Cappello, e abbiamo fatto sta cosa. Abbiamo messo giù i cartoni in una zona dove c'erano rovi, c'era erba, c'erano tante cose. E, diciamo, una prima pulizia di rovi l'avevamo fatta l'anno scorso, però sotto le radici ci stanno e ricacciano in maniera forte. Quindi abbiamo dato una prima tagliata di erba lasciando tutta l'erba sul terreno. Dopodiché abbiamo messo sopra i cartoni. E nel giro di un mese e mezzo, facendo un buco nel cartone, vedevi già che sotto era tutto un po' fangoso, così trattiene tantissima umidità, e già si stava decomponendo tutto, creando un ambiente molto buono per piantare. Sopra i cartoni abbiamo messo la segatura presa dal falegname, i sacchi di segatura che loro buttano, che sono i rimasugli dei tagli, eccetera, eccetera. Abbiamo ricoperto prima di tutto i cartoni con la segatura. Dopodiché ci abbiamo messo sopra fieno e paglia, quello che avevamo. Là ci sono appunto dei prati dove facciamo anche pascolare un po' le pecorelle, e comunque quando è primavera comincia a crescere tanto l'erba, quindi un po' se la mangiano le pecore, un po' lo tagliamo con la falce e poi lo facciamo seccare sul prato, e l'abbiamo riportato, ma il prato proprio accanto a dove facciamo l'orto, è proprio attaccato a 1 metro di distanza. Abbiamo ricoperto tutto quanto con questo fieno che si è seccato là sopra. E quindi dopo un mesetto e mezzo abbiamo cominciato a piantare, scansando un po' il fieno e bucando il cartone e arrivando fino alla terra. Terra che ormai era diventata abbastanza morbida, vi ripeto, terra non lavorata assolutamente, e anche il cartone già si stava decomponendo. Abbiamo aperto il compostaggio che abbiamo iniziato 2 anni fa, l'abbiamo un po' rimischiato così in questo mese e mezzo, e quindi per ogni piantina o piantavo direttamente la piantina dentro al buchino e poi ricoprivo tutto con la pacciamatura, oppure ci mettevo pure un po' di compost di punto che avevamo aperto. Allora, questo ormai è un paio di settimane che sta andando l'orto, e devo dire sta venendo una bomba, e tutto questo partendo da un prato, è una cosa pazzesca. Quindi quello che assolutamente ho imparato è stato questo, che per preparare un campo non c'è bisogno di arare. O almeno io vi dico quello che ho imparato io, quello che quello che stiamo vedendo noi. Poi, insomma, ripeto, dipende anche molto dai terreni e dalle varie situazioni. Quindi, come vedete, per noi è stato un misto di quello che ho visto, quello che ho letto da Fukuoka, quello che ho visto da Cappello, quello che ho visto da Segat, tutto messo insieme per le nostre esigenze. Quindi c'è un prato, ci metti sopra i cartoni, se c'hai tanta paglia ci metti la paglia, se invece non hai tanta paglia a disposizione come per noi, abbiamo messo sopra la segatura e poi la paglia. Lasci stare così un mesetto e dopodiché incominci a piantare, e è impressionante che la facilità di tutto questo. Tra l'altro abbiamo fatto due tipi di orti, uno proprio a secco senza acqua, perché questo in una zona che prende ombra a metà giornata, così che abbiamo fiducia che lì le piantine possano tenere. Poi vedremo a fine agosto come sarà la situazione, però abbiamo fiducia che la cosa possa funzionare, no? In una parte invece che nel pieno sole ci sta una piccola irrigazione con dei tubi, quei tubicini classici dell'irrigazione, piccolini. Ecco, io penso che questo, cioè, se ti piacciono queste cose, se ti piacerebbe l'idea di autoprodurre del cibo per te e la tua famiglia, io penso non devi essere spaventato di non avere esperienza, non devi essere spaventato di non conoscere le cose, perché comunque tutte queste cose che vi ho raccontato le abbiamo imparate con gli anni. Cioè non è una cosa che al primo anno boom capisci tutto, capisci lavorandoci. Poi è bello che vai lì, cominci, capito, apri la paglia, vedi come è sotto il terreno, controlli le piantine, cioè è tutto uno sperimentare, un capire, controlli come stanno appunto le radici della piantina, se sono umide, non sono umide. Ecco, non è una cosa che tu la metti in letta e la dimentichi. È un lavoro bellissimo, ecco, la mia esperienza è che è un lavoro stupendo da fare, perché ti riconnette alla terra, ti riconnette con te stesso, ti fa entrare in un rito, ti fa imparare tantissime cose, ma belle, naturali. Quando escono i pomodori, quando escono le zucchine, quando devi piantare cosa. L'orto cammina quasi tutto l'anno, quindi le cose che vi ho detto adesso le abbiamo fatte in primavera. Chiaramente se tu le fai adesso non puoi piantare le cose che abbiamo piantato noi adesso, perché saresti in ritardo. Però, che ne so, poi incomincerei a pensare a piantare i fagioli per questo autunno, e poi ci sta la zucca, e poi dopo ci sono le cime di rapa, ci sono gli spinaci, ci sta il cavolo nero, cioè tante cose che poi puoi piantare. L'idea è quella, capito, di continuare, almeno l'idea di questo tipo di orto semplificato è quello di continuare ad alimentare la terra, mettendo ad ogni ciclo nuova paglia, nuovo fieno, perché la paglia e il fieno, decomponendosi nel terreno, lo arricchiscono, mantengono l'umidità. Chiaro che dopo un po' si decompone, quindi ne devi mettere altro. Questa cosa qua, senza mai toccare la terra, appunto, senza mai zappare, senza mai passare col trattore, è un... Poi per noi che appunto abbiamo quel pesetto di prato vicino e che falciamo con a mano, non so, si crea veramente un ciclo a tutto tondo, bellissimo, in cui non esistono rifiuti o scarti o cose che non vuoi, ma tutto viene riutilizzato e ritrova la sua identità e il suo posto in un'economia circolare. Ecco, è molto molto interessante. Spero che i frutti saranno buoni e che verranno a sufficienza. Volevo sottolineare soltanto che il discorso dell'autoprodurre non è un discorso complottista in cui dobbiamo passare le cose da solo perché chissà che ce l'hanno da mangiare, oppure non arriveranno più le cose nei supermercati come è successo col Covid, eccetera eccetera eccetera. È un discorso di sostenibilità reale, cioè mi sembra che andiamo veramente in maniera sempre più spedita verso un'evoluzione sciocca, veramente. Vedo una automazione stupida, vedo un'elettrificazione esagerata, esasperata, una meccanizzazione senza senso. Quando invece falciarsi il proprio prato alla vecchia maniera è tanto bello, è tanto rilassante, è un bel esercizio fisico. Io vi ricordo che prendiamo la macchina per andare in palestra, non se lo sentì, cioè non ha proprio senso. Prendi la macchina per poter fare esercizio fisico quando appunto con una bella falce fai tu pettorali, che ti posso assicurare, non chiedermi perché lo so. Quindi io credo che incominciare a ridistribuire, ecco, la produzione del cibo, tornare a distribuire la produzione del cibo ai singoli è importante. Non penso che dobbiamo produrci tutto, perché chiaramente su in montagna vengono le patate, mentre giù in paese le patate non ci vengono, quindi è chiaro che non si può autoprodurre ogni cosa, è chiaro che non avrebbe neanche senso, magari in alcuni, per alcuni aspetti. È chiaro che non posso, mi piace mangiarmi la banana, non posso coltivare la banana in montagna, quindi non, senza essere estremisti o estremi, è importante però, ecco, riprendersi quella conoscenza di base che serve appunto per la sopravvivenza. È una cosa bella prendersi cura di se stessi, dalle cose basilari. Spendiamo così tanto tempo a vivere una vita con dei concetti ad alto livello, no? Complessi, complicati, ragionamenti complicati, che anche se tu appunto di mestiere fai l'ingegnere o lo psicoterapeuta o non so che cosa, che sei la tua capoccia sempre impegnata a pensare e a fare ragionamenti complessi, riconnettersi con te stesso proprio e con la terra è sicuramente un processo che ti aiuta a riprenderti in mano la tua vita, ecco, che a volte abbiamo l'impressione che ci venga sottratta da sotto il sedere. Bene, io non lo so, tanta roba, una cosa così, ho detto, volevo giusto condividere, non è che sono stato tanto tecnico. Appunto, i libri che vi consiglio, sicuramente quello di Fukuoka, La rivoluzione del filo di paglia, quello di Giancarlo Cappello, La città dell'orto sulla coltivazione elementare, e poi trovate tanti video. Questo qua che vi ho detto del Bosco di Oggigi è sicuramente un canale super seguito, dove c'è tanti spunti anche di Fukuoka, si chiama L'agricoltura del non fare, questo qua di Fukuoka. Ecco, ci sono tante cose, ecco, che si possono andare a guardare, ed è tutta roba, ecco, semplice, ecco, non è che sono concetti particolarmente complessi. Manterrei tutto il discorso dell'orto, dell'agricoltura e della terra su un livello semplice. Quando incominciate a sentire troppi spippoli di azoto, carbonio, quello, quell'altro, se non siete pronti, secondo me lasciate stare. Molto si basa appunto sulla osservazione, quindi prendersi il tempo di osservare, guardare, sperimentare, il resto poi viene da solo, insomma. Se avete dei dubbi su questi concetti, se avete qualche consiglio da dare o volete ricevere, non so, chiarimenti di qualche tipo, l'email è scrivi@realmen.it. Sempre su realmen.it trovate anche il box per iscriversi alla newsletter, che è appunto un nuovo numero circa ogni mese. E per il resto questo, io sarò in viaggio adesso a giugno, perché devo portare i miei figli in Germania che devono fare delle cose, e quindi saremo in Germania, e spero che Manu riuscirà a trovare, a incastrare i vari impegni per continuare a registrare nelle prossime settimane. Sono sicuro di sì, perché lui è super stacanovista per queste cose, quindi sono sicuro che ce la farà. Mi dispiace se siamo un po' di corsa a sto periodo, perché veramente tra l'orto, i viaggi e le cose siamo un po' presi. Per noi è finita la stagione dei vari Rotta Labora, quindi un attimo siamo spompatissimi, e i prossimi Rotta Labora saranno autunno, sì. D'estate non ci sarà nessun evento particolare, appunto ci prenderemo cura dell'orto. E basta, ecco, io spero che vi siate... Era un po' moscio forse, sono stanco, vi dico la verità, questa idea qua di partire per la Germania un po' mi pesa, però vabbè. E spero che comunque ci sia stato qualche concetto, qualche cosa che vi sia interessato e che avete potuto prendere qualcosa per voi. E per il resto, appunto, nuovo episodio ogni mercoledì, la prossima settimana, e scrivete la newsletter. Ciao!